con un compagno del collettivo Tazzebau per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, stavamo dicendo proprio all'inizio della trasmissione che quest'oggi ci sarebbe piaciuto riprendere un po' l'approfondimento che in realtà abbiamo citato e discusso diverse volte nel corso dei mesi, relativo proprio ai vari trattati dal TTIP, ma non solo, tramite i quali le varie borghesie nazionali hanno cercato, comunque parti di esse, hanno cercato magari di trovare una soluzione, un tamponamento alla crisi, ma nello stesso tempo le discussioni di questi trattati sono state proprio uno specchio delle contraddizioni sia interimperialiste che interborghesi, che hanno visto, almeno per adesso, il fallimento di gran parte di questi accordi commerciali. Quindi avevamo parlato proprio diversi mesi fa di TTIP, ma anche di CETA, e rispetto a quest'ultimo abbiamo visto come in questi giorni si sia nuovamente acceso il dibattito, che ha poi portato alla sua approvazione a Strasburgo, mentre si diceva che la votazione avrebbe dovuto essere ieri qui in Italia. Al momento però da internet non ci sono aggiornamenti in merito, e intanto io, proprio per riprendere questo filo conduttore, per chi magari anche si fosse perso la puntata precedente, la rubrica precedente rispetto al CETA, ti chiederei, per iniziare questa discussione, se possiamo brevemente ricordare che cos'è il CETA e che cosa prevede.
Beh, il CETA è il trattato di libero commercio tra Unione Europea e Canada, e prevede un abbassamento drastico delle tariffe doganali, dei dazi sul transito di merci, e sì, prevede tutta una serie di norme sulla spartizione di determinati mercati, cioè con l'indicazione dei prodotti provenienti dal Canada, l'indicazione dei prodotti dell'Unione Europea, nel senso di produzioni particolari, e quindi sì, è tutta una serie di, sì, di, come dire, per cui il vino viene catalogato come eccetera, e quindi hanno c'è la denominazione di origine, eccetera, tutti questi accordi qua. Poi prevede lo stesso meccanismo che in teoria doveva essere previsto dal trattato quello con l'America, con gli Stati Uniti, cioè il TTIP, cioè il sistema di corti arbitrali sovrastatuali che vanno a decidere sulle controversie tra imprese, quindi tra multinazionali, perché alla fine saranno le multinazionali a operare nel campo, ovviamente, di un trattato transatlantico, in un trattato di questo tipo, e le istituzioni locali. Quindi in sostanza si avrà una giustizia, tra virgolette, sovrastatuale, che nel caso vengano posti dei limiti normativi sulla commerciabilità di determinati prodotti, ad esempio, o tutta una serie di altre possibili restrizioni, penso anche a un discorso che riguarda il lavoro, gli appalti pubblici, eccetera, questi limiti potranno essere impugnati, e a dirimere queste controversie non saranno gli stati, cioè la giustizia dei tribunali degli stati, ma saranno delle corti arbitrali, come era previsto per il TTIP, è un meccanismo, insomma, diabolico per certi versi, rappresenta un'ulteriore deriva reazionaria della cosiddetta globalizzazione, per cui c'è una giustizia a misura di multinazionali, delle multinazionali con organi ad hoc, cioè costituiti ad hoc, che hanno come unico fine quello di imporre il libero scambismo e quindi l'imperialismo.
Sì, difatti abbiamo letto come in teoria ieri, ma come sottolineavo, per adesso non ho letto, a meno che non siano usciti insomma negli ultimi minuti degli aggiornamenti, ma ieri il Senato italiano era chiamato a discutere e a votare appunto una risoluzione sul CETA rimasta come dire nel cassetto per diversi mesi. E difatti si sono anche tenute delle mobilitazioni proprio all'interno delle campagne contro sia il TTIP che il CETA. Nel concreto abbiamo visto anche come, rispetto anche a quanto dicevi tu, l'Italia rischi qualcosa come 40.000 posti di lavoro, oltre che una riduzione della sicurezza alimentare, il probabile ingresso di OGM e di prodotti trattati proprio con pesticidi non consentiti in Europa, e poi la competizione insomma delle sue come dire piccole imprese con prodotti invece di scarsa qualità, che sicuramente metterebbero ulteriormente più in crisi dei settori che già in crisi lo sono. E ti chiederei un po' come questo trattato, che però a Strasburgo è stato approvato alcuni giorni fa, si inserisce all'interno dello scenario mondiale, perché ovviamente non si parla solo d'Italia, non si parla solo d'Europa, ma si parla insomma di una tendenza che va in una direzione diversa, in questo senso, da una logica protezionistica.
Beh sì, la linea, come sappiamo, la linea di Trump, della nuova amministrazione statunitense, è protezionistica. In sostanza la borghesia imperialista, di fronte alla crisi di sovrapproduzione del capitalismo internazionale, si trova costretta a seguire sostanzialmente due vie, almeno dal punto di vista degli scambi internazionali. Una è la via cosiddetta liberista, neoliberista della globalizzazione, cioè conquistare sempre nuovi mercati, tentare di conquistare sempre nuovi mercati. L'altra è la via protezionistica, tutelare il proprio mercato interno. E questa è una tendenza, questa ultima è una tendenza che si è rafforzata negli ultimi anni, e con l'elezione di Trump alla Casa Bianca arriva probabilmente al suo apice fino ad ora. In questo momento la Cina e l'Unione Europea invece stanno puntando sulla via della globalizzazione ancora, perché evidentemente a livello strategico, commerciale e finanziario ritengono che sia ancora nei loro interessi di classe, delle loro classi dominanti, cercare un'espansione sui mercati. Dico il dato della, cioè potrebbe essere da questo punto di vista significativo, ad esempio, il fatto che la Germania, che come sappiamo è la potenza guida dell'Unione Europea, ha un rapporto esportazioni e importazioni rispetto al PIL all'89%. Dunque oggi l'economia tedesca praticamente dipende dai mercati mondiali, e dunque per seguire questa via della globalizzazione è ancora una priorità strategica dell'Unione Europea o insomma delle potenze imperialiste che la guidano, che tendono a imprimere il loro dominio in Europa, quindi la Germania, la Francia, sì, adesso, attualmente. E questa cosa del CETA rappresenta il tentativo in sostanza di aggirare e di inserirsi nel vuoto lasciato dalla politica di Trump, che ha messo in stand-by il TTIP, e quindi ampliare la fetta di mercato europeo verso il nuovo continente, verso l'America. Ad oggi gli Stati Uniti sono gli acquirenti dei tre quarti delle esportazioni canadesi, Quindi lo stesso Canada teme che se Trump alzerà i dazi, teme di perdere un mercato importante per le sue imprese e dunque si rivolge verso l'Europa. E tra l'altro ricordo ancora una cosa, che tra Stati Uniti e Canada e Messico vige il trattato del NAFTA, che è un'altra area di libero commercio. In questo momento Trump ha posto in dubbio anche questo accordo, vedremo cosa farà, però in sostanza fare un accordo con il Canada può essere una forma di aggiramento delle politiche protezioniste di Trump da parte dell'Unione Europea, in sostanza per far arrivare i suoi prodotti, per conquistare il mercato anche negli Stati Uniti, perché essendo poi il Canada legato da un'area di libero commercio con gli Stati Uniti, l'Unione Europea in questa maniera riuscirebbe a conquistarsi, tutelarsi ancora quote di mercato interno negli Stati Uniti, nonostante le politiche, la deriva protezionista di Trump.
Sì, tra l'altro dicevamo, no, all'inizio della rubrica, che la discussione di questo tipo di trattati, può essere adesso il CETA, ma anche in altre occasioni, ha messo sul piatto anche quelle che sono le contraddizioni interimperialiste che sicuramente anche te adesso hai ben riassunto, ma anche quelle che sono le contraddizioni interborghesi, insomma, sia tra magari qui tra le singole borghesie nazionali in Europa, ma anche proprio all'interno delle singole borghesie nazionali. Difatti adesso comunque abbiamo visto come il CETA sia stato approvato lo scorso 15 febbraio, ma poi la decisione finale spetta proprio ai parlamenti dei singoli stati, quindi in ogni caso, come dire, il barile è stato un po' scaricato. Evidenziamo che, come quasi sempre accade, chi ha spinto di più all'interno del nostro paese a favore, diciamo, del CETA sono stati membri del Partito Democratico, che evidentemente, insomma, avranno anche i loro interessi legati appunto alle multinazionali che traggono vantaggio da questo tipo di accordi.
Beh sì, il PD continua a essere l'alfiere del grande capitale e in particolare della linea liberista del grande capitale, lo vediamo anche in questi giorni in Italia sul discorso di Uber per quanto riguarda i taxi, sul discorso della direttiva Bolkestein per quanto riguarda gli ambulanti, quindi non stupisce da questo punto di vista la posizione anche a livello europeo del PD. È chiaro che poi c'è un discorso di contraddizione, come dicevi tu, all'interno delle borghesie, delle classi dominanti europee. Comunque emerge in Europa anche una linea protezionista, una linea che con la Brexit ha avuto la sua manifestazione maggiore, e vedremo cosa succederà anche con le prossime tornate elettorali, in particolare quella francese, per quanto riguarda i destini dell'Unione Europea, e poi è chiaro che siamo di fronte anche a ulteriori passaggi. Questi trattati di libero commercio lo sono, a ulteriori passaggi di fratture sociali, appunto la frattura sociale con la piccola media borghesia diventa sempre più forte anche nelle formazioni imperialiste. E ancora una cosa aggiungo, a proposito di contraddizioni interimperialiste, l'Unione Europea punta comunque a implementare il modello della globalizzazione, cioè dei trattati di libero scambio, poi che va concretamente a implementarsi con i trattati di libero scambio a livello globale, quindi si parla di accordi come il CETA che dovrebbero essere conclusi nei prossimi anni col Giappone, col Vietnam, con diversi stati dell'Asia e dell'Africa. In un certo senso probabilmente la linea europea è quella di tentare di predare a livello globale i mercati che Trump, che la borghesia imperialista statunitense potrebbe perdere in conseguenza della linea di Trump. Siamo dunque ad una lotta per la ripartizione dei mercati a livello globale, come è naturale che sia nella fase dell'imperialismo, in particolare una fase di crisi dell'imperialismo quale questa che stiamo vivendo.
Certo, sicuramente a trarre vantaggio, come ovvio che sia all'interno di questo tipo di sistema, a trarre vantaggio da questo tipo di accordi sono senz'altro pochi, a discapito della stragrande maggioranza della popolazione.
Beh sì, è chiaro questo, insomma, siamo noi che paghiamo tutto questo. Tra l'altro ricordo che questi accordi prevedono ondate di privatizzazioni, perché è chiaro che le istituzioni, anche se volessero, ma abbiamo visto che non lo vogliono, perché l'ondata di privatizzazione è stata implementata già dagli stati nazionali, dai singoli paesi, non si trovano sfornite di mezzi rispetto al grande capitale per la sua espansione in tutti i settori, a livello sanitario, amministrativo, di servizi pubblici, e alla fine tutto questo, oltre alla perdita di posti di lavoro, ovviamente derivata dalla lotta tra i monopoli a livello globale per conquistare fette di mercato, lo pagheremo anche in quel senso lì, lo pagheranno anche i lavoratori salariati, perché si ritroveranno con perdite di posti di lavoro e con con servizi sociali sempre più costosi, sempre più utili per il profitto di pochi, se non inesistenti, costosi, riservati a pochi a loro volta. Poi vabbè, sappiamo che il discorso riguarda anche la salute pubblica, col fatto che ci ritroviamo cibi sempre più pieni di sostanze tossiche, tra cui insomma verranno sbarcati in Europa a seguito di questo accordo anche cibi OGM. Cioè,
sì, è il famoso programma targato dovete morire prima, in sostanza.
Sì, alla faccia tra l'altro di un'immagine, vabbè, tutta retorica, immagino che gli ascoltatori possono già sapere, insomma, ma l'immagine del Canada come una sorta di paradiso naturalistico, in realtà non c'è, e noi ci ritroveremo cibi che fino ad ora in Europa, vabbè, l'Unione Europea sicuramente aveva da questo punto di vista anche i suoi interessi, se vogliamo, protezionistici. Adesso, in cambio della conquista di mercati canadesi, apre a tutta una serie di cibi che arriveranno dall'altra parte dell'oceano e che in sostanza assomigliano molto, sono appiattiti sul modello statunitense, quindi OGM, interferenti endocrini, prodotti agrotossici, eccetera, e che ritroveremo nei nostri supermercati.
Certo, beh, io come sempre ti ringrazio per il tuo contributo, che nel nostro piccolo, insomma, come radio è sempre utile a cercare di orientarci, a leggere la fase, a leggere, insomma, le notizie con un certo occhio. E ci risentiamo allora giovedì prossimo, se non ci sono altre cose da aggiungere.
Sì, ok.
Ti ringrazio.
Ciao, 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 grazie a voi.
Ciao.